Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
Ciao Vinzi, buonasera a tutti.
Buonasera, mi hanno detto che volevi mettere una sorta di lutto per le dimissioni di Gravina, giusto?
Dunque, ormai per settimane, mesi parleremo di questa vicenda. Ma guarda, questa vicenda ha due lati, uno positivo e uno negativo. Quello negativo chiaramente è che l'Italia non parteciperà ai mondiali, e per l'Italia è un problema, per un paese, insomma, non partecipare all'Italia, insomma, è sempre un motivo di gioia, di gruppi nelle case, quindi sarà una grave mancanza per il terzo anno consecutivo, quindi credo insomma, è un problema per tutto il paese, parliamoci chiari. Però la cosa positiva è che finalmente ha dato le dimissioni Gravina. E la cosa incredibile è che è stato costretto, perché io sono convinto che lui è stato costretto dalle istituzioni e soprattutto dal popolo. In questo momento c'è stata una resurrezione di popolo, perché chiaramente quello che ha detto è stato molto grave, è stato molto grave per quanto riguarda la differenza fra il professionismo del calcio e il dilettantismo. Quindi ha fatto arrabbiare i grandi campioni che in questo momento stanno portando lustro alla nostra nazione. Quindi oltre a essere stato eliminato e non partecipare ai mondiali, ha avuto anche questa bella idea di fare queste dichiarazioni che secondo me hanno del pazzesco, dell'incredibile. Non credevo alle mie orecchie quando io ho sentito quella intervista in diretta, veramente una cosa allucinante. Però ecco, quindi dicevo, il lato negativo è che non faremo i mondiali, però questo ha portato alle dimissioni finalmente di Gravina, dopo questi anni di buio nero per il calcio italiano.
Non c'è dubbio, ti dico Riccardo, ha fatto bene a tornare su quelle dichiarazioni di Gravina, che me lo descrivono, ma ce ne siamo accorti anche da quelle dichiarazioni, me lo descrivono veramente ormai poco lucido, ecco, diciamo così, non vado oltre, però questo l'avevamo immaginato. Ora Riccardo, oggi siamo messaggiati, no? Tu mi hai chiesto, ma chi ne è, che fine farà? E io puntualmente, come tu sai, chiedo, no? Allora, se qualsiasi nuovo presidente della Federcalcio, ti faccio prima il quadro. Attenzione, ora c'è il vicario, no? Che è Calcagno al posto di Gravina fino al 22 giugno. Calcagno che è presidente dell'Asso Calciatori ed è un uomo di Gravina, ok? Però la politica non si è arresa, Riccardo, cioè non è finita qui. La politica vuole commissariare subito la Federcalcio. Perché? Perché vuole preparare il terreno ad un candidato che sia veramente il rinnovamento, che sia l'anti gruppo gravignano, che comunque è rimasto ovviamente. Quindi si profila una richiesta, adesso troverà il modo, perché non è semplice Riccardo commissariare un ente privato come la Federcalcio, però giustamente mi dice il mio amico, i soldi però sono pubblici, quindi c'è la possibilità, perché con il mancato mondiale perdi tanti soldi, vabbè, comunque vuole commissariare con Malagò, chi per lui, e poi mi dicono ci sarà una sfida tra Malagò, che sia o meno commissario prima è uguale, e Abete. Ad oggi vincerebbe Abete, Riccardo, perché lui è presidente della Lega Dilettanti, e come tu sai la Lega Dilettanti ha la maggior parte dei voti, così come ce l'ha poi l'Asso Allenatori, capitanato da questo Calcagno, che è sempre un uomo gravignano. Quindi l'auspicio della politica, e forse anche nostro Riccardo, perché vogliamo un cambiamento, è che venga commissariata la Federcalcio, capito? In modo da preparare il terreno veramente ad uno nuovo che poi sfiderà Abete o comunque un altro gravignano, mettiamola così. Su chi ne è, sulla giustizia, qualsiasi presidente può cambiare e può rimuovere tutti. Lo fece Gravina quando fu eletto subito la prima volta, rimosse tutti i punti, diciamo tutti i capi della procura federale, della corte federale. È chiaro che se viene eletto un presidente tipo Abete c'è meno possibilità di ricambio anche in questo caso. Se invece dovesse arrivare uno nuovo, saltano tutti quanti, da chi ne è, ma anche gli altri. Questo ti voglio dire perché me l'avevi chiesto, io poco fa l'ho chiesto. Quindi Riccardo, quello che volevo dirti, tu auspichi, immagino anche tu, un commissariamento, se vogliamo veramente cambiare, perché altrimenti c'è il rischio di andare con Abete che è una sorta di continuazione.
Sì, dunque la mia paura è, te lo volevo dire prima, poi che si rischi di perdere una bella occasione.
Bravo,
una bella occasione,
esatto,
di ripartire, e quindi il commissariamento sarebbe ideale, ma io sono sicuro che non avverrà, perché faranno di tutto perché questo non avvenga. Il commissariamento non conviene a nessuno di questi santoni. E si parla di Abete, si parla di Malagò. Malagò certamente con il CONI non ha fatto male, diciamo la verità, però sono sempre santoni della vecchia guardia. Io veramente vorrei vedere un rinnovamento. Qualcuno parla di vecchie glorie calcistiche, ma più che di vecchie glorie calcistiche, io mi auspico che venga un manager,
però,
ma giovane.
Però dimmi un, manager... dimmi un nome diverso da Malagò, Riccardo, dai, che sia manager e che sia uno sportivo, dimmelo.
In questo momento non mi viene in mente nessuno.
Capisce, è difficile.
Però non credo che non esistano. Io sono convinto che esistano questi personaggi, giovani manager che possono dare lustro, che chiaramente che gravitano nell'ambiente sportivo, cioè non è che si può andare a prendere una persona che non gravita nell'ambiente sportivo, ma sono sicuro che esistano, perché se si ritorna ad Abete, a Malagò, con tutto il rispetto per queste persone, per carità di Dio, ma secondo me il rinnovamento sarà fine a se stesso, io di questo sono sicuro. Poi bisogna veramente iniziare le riforme. Io sono uno di quelli che dico da sempre che bisogna mettere un limite agli stranieri, e se non lo fa nessuno in Europa, non so se le leggi le leggi sportive possono consentire ciò, ma io credo è obbligatorio, perché la nazionale torni a essere forte, che mettere un limite agli stranieri in campo, e cioè ogni società può comprare anche 1500 stranieri, ma in campo ne vanno 6 e 5 italiani devono giocare obbligatoriamente. Io ricordo che le grandi nazionali che hanno vinto nell'82, nel 78,
il blocco Inter, intendi, no?
Il blocco Inter dell'82 e il blocco Inter del 78,
del
quando
2000.
C'era 10-15 Juventini,
esatto.
Il problema, c'era un limite agli stranieri, quindi gli italiani, i nostri giocatori, i nostri giovani avevano la possibilità di giocare. Adesso non c'è un italiano in campo, sono tutti stranieri, questo è il problema. E poi un altro problema grosso, e poi ti ridò la parola, che se un ragazzino adesso vuole iniziare una scuola calcio ci vogliono minimo 100 euro al mese, quindi anche questo per le famiglie è un problema,
esatto.
Perché ci sono delle famiglie che se lo possono permettere e altre devono mandare il ragazzino a giocare nei campetti di ghiaia perché non possono permettersi una scuola calcio, e anche questa è una cosa che non va bene, perché i nostri giovani non possono crescere a livello, e i talenti non nascono, c'è poco da fare.
Tra l'altro mi pare che 1.500 più o meno si paghi, lo stavo leggendo prima, poi ho qualche cugino che ha i figli.
Ai nostri tempi si giocava gratis, ti passavano anche un paio di scarpette all'anno.
Lo so. Riccardo, invece, in attesa di quello che accadrà rispetto a questo discorso della Federcalcio, tra l'altro si è dimesso anche Buffon, si aspettano le dimissioni adesso di Gattuso, immagino che ti dico anche questo, lui vuole dimettersi la sera stessa, è stato bloccato da Viglione, tu lo sai chi è Viglione, no? Lo sai, no?
Sì,
e gli ha detto fermati, dove vai? Perché altrimenti Gattuso, da uomo vero qual è, si sarebbe dimesso, ma credo che insomma abbia rinviato la decisione. Ma al di là di questo, in attesa della Federcalcio passiamo alla Juventus, tu l'hai detto, per rivincere, invece la Juventus per rivincere intanto riparte da Spalletti. Qualcuno dice addirittura domani rientra come lì, potrebbero incontrarsi. Può darsi anche che nell'uovo di Pasqua, quindi prima della sfida contro il Genoa, ci sia questo benedetto rinnovo che io auspicavo da tempo, cioè ho sempre auspicato, anche se qualcuno è un po' contrario perché non vede Spalletti. Io con chiunque parli, Riccardo, di persone, giornalisti, addetti ai lavori, dicono ma Spalletti è uno dei migliori, alcuni... Vabbè, c'è una parte dei tifosi, per carità, rispetto, non sono convinti. Quindi si riparte ovviamente da Spalletti. Secondo te, Riccardo, il fatto di, l'abbiamo sempre detto che siamo d'accordo, no? Sia io che te, ormai lo sappiamo come la pensiamo, di rinnovare adesso a prescindere dalla, da come andrà la stagione, è un segnale importante per Spalletti, per riconoscergli il suo lavoro, ma anche responsabilizzarlo il prossimo anno, per i giocatori, nel senso, oh, ragazzi, questo è l'allenatore, punto e basta. Ma anche, ti posso dire, Riccardo, per quanto mi riguarda, anche per le rivali, oh, se riparte, noi vogliamo lottare per lo scudetto. Cioè, come lo vedi il fatto di rinnovare adesso a prescindere? Che segnale è?
Per tutti questi motivi che hai detto te, è un segnale eccezionale, un segnale da Juventus. Un segnale da Juventus, e credo che abbiano capito, ma Chiellini già lo sapeva, che abbiamo in casa finalmente un allenatore vero che ha fatto tanta gavetta, ha allenato in tante squadre, ha vinto, ha perso, ma insomma dove è stato ha sempre fatto bene, a parte perché lui non è un allenatore da nazionale, perché per allenare la nazionale ci vuole un gestore, e lui è un allenatore, lui deve avere i giocatori a contatto giorno dopo giorno, mentre per la nazionale ci vuole un gestore. Quindi lui ha fallito con la nazionale, è vero, ma come vedi negli ultimi 14 anni hanno fallito tutti, a parte Mancini che ha vinto un mondiale grazie a
un europeo,
grazie a Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Chiesa, e a calci di rigore, però insomma a parte Mancini hanno fallito tutti, quindi Spalletti ha fallito forse anche più di altri. Però ecco, io sono molto felice che resti Spalletti, finalmente ripartiamo dall'allenatore, potrà scegliersi i calciatori sperando che si potranno comprare, perché l'ingresso in Champions sarà decisivo anche per la campagna acquisti, che comunque la farà la Juventus, la farà lo stesso, di questo sono certo, e chiaramente con l'ingresso in Champions i giocatori sono più motivati a venire a Torino, su questo non c'è dubbio. Quindi per tutte quelle cose che hai detto te, io sono felicissimo che la Juventus faccia rinnovi con Luciano Spalletti.
Abbiamo parlato, hai accennato giustamente al mercato, bisogna costruire una squadra in grado di lottare per lo scudetto a prescindere, ovviamente la qualificazione significherebbero anche minimo 62-63 milioni di euro minimo, se poi vai avanti anche di più, però questo ormai lo sappiamo. Tre nomi ti faccio, sono quelli, sai che Spalletti sta chiedendo dei giocatori esperti, esperti ma anche abituati a vincere ovviamente, quindi vincenti, mentalità vincente: Alisson, Bernardo Silva e Lewandowski. Ora uno di questi, tutti e tre non lo so, la Juventus dovrà anche in questo caso, se vuole prenderli tutti e tre, due, uno che sia, ridurre per esempio il tetto ingaggi. Cioè tu di questi tre, tutti e tre, se potessi li prenderesti tutti e tre primo, giusto? Immagino, no?
Io Bernardo Silva non lo prenderei, l'ho sempre detto, non è il centrocampista che serve alla Juventus in questo momento. Io ti ripeto, Bernardo Silva lo vedo più come mezza punta, fortissimo, per carità, si sta a pallampione. Alla Juventus gli ci vuole un altro tipo di centrocampista, chiaramente Tonali è un miraggio, perché 100 milioni non si possono spendere, però ecco, si è fatto il nome di Goretzka, si è fatto il nome di... Ecco, ci vuole un centrocampista come un regista dinamico. Io Bernardo Silva lo vedo più come una mezza punta.
Mezzala forse vuoi dire mezzala?
Una mezzala di attacco, offensiva. E quindi con Rico si è ancora una volta a fare Locatelli il regista. No, Locatelli non è un regista, è una mezzala. Quindi ci vuole invece un centrocampista regista dinamico, di modo che può rimettere Locatelli nel suo ruolo naturale, che è quello di mezzala. Per quanto riguarda invece il portiere, sono per i portieri italiani tutta la vita, però Ellison potrebbe essere in questo momento, vista la sua esperienza, una scelta giusta, come Lewandowski, che se ne fai un contratto di un anno sarebbe
magari ad avercelo.
Da fiancare a Vlahovic, che deve in tutti i modi firmare.
Esatto, c'è l'altro discorso legato a Vlahovic, tra l'altro come avevamo accennato già nei giorni scorsi, al di là della volontà del giocatore, al di là della spinta di Spalletti, nella trattativa, da quando è entrato, diciamo così, il papà, hanno un po' accantonato la gente che era un osso un po' duro, e quindi ci sono buone possibilità ovviamente che rinnovi. Invece, come sappiamo, Riccardo, un direttore sportivo è bravo anche quando, se non soprattutto, quando riesce a vendere. Ora, al di là di quelli che sappiamo, ed è difficile Open Da, David magari è più facile, Cabal forse è più facile, vediamo Joao Mario quando tornerà, sicuramente verrà riceduto, anche se ha detto io sono sicuro che potrei dimostrare di essere da Juve, ha detto un paio di giorni fa. Si sta facendo il nome, cioè la Juventus potrebbe anche aver bisogno di cedere un big, diciamo così. Detto di Gatti, che viene accostato al Milan, già da gennaio lo voleva, ma lo vogliono anche in Inghilterra. Negli ultimi giorni invece si sta facendo anche il nome di Bremer, Riccardo. Cioè alla fine Bremer ha una clausola rescissoria a fine anno, se si dovesse presentare un club, a meno che la Juventus non rinnovi prima, potrebbe andare via. Onestamente, ora, qualche errore lo sta facendo, però se, cioè, tu lo cederesti Bremer per tipo 60 milioni e poi da reinvestire?
Ma no. Ma un difensore fortissimo come Bremer, ma dove lo trovi? Ora, lascia stare che ha avuto l'infortunio e ancora non è al 100%, esatto. Ma ora all'estate può recuperare, a parte, cioè, andrà a fare mondiali col Brasile, quindi anche quello non c'ha vantaggio come Juventus. Però questo è un giocatore, cioè è uno dei punti fermi di questa Juventus, ma non scherziamo davvero. Se poi comincia a vendere questi pezzi dal 90, allora vuol dire che non vuoi ritornare a essere grande e competitiva. Questi forti che hai, e mi riferisco a lui, a Kefren, Thuram, a Ildiz, a Conceição, a questi giocatori qui sono intoccabili. Sul resto, se devi fare qualche sacrificio, si può anche fare. Non toccherei mai i giocatori italiani. Hai nominato Gatti, io è una mia fissazione, non venderei mai i giocatori italiani, però insomma, ecco, questi quattro che ti ho nominato per me sono intoccabili.
Secondo me sono degli intoccabili. Marco da Torino scrive: buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo, chiedo cortesemente, peraltro abbiamo un po' già risposto, un parere sulle dimissioni forzate di Gravina. Vi ringrazio, un abbraccio e buona Pasqua a te. Forzate.
L'ho detto prima, sono state forzate, perché una persona con una certa dignità, al triplice fischio finale, che te sei fuori con la Bosnia 71esima nel ranking mondiale, al triplice fischio finale ti presenti alle telecamere e dai le dimissioni. Invece questo signore ha avuto il coraggio di dire: mi affido al mio consiglio federale. È chiaro, no? È chiaro. È il suo consiglio federale. Sicuramente l'avrebbero detto: sì, dai, resta altri 2 anni, dai, resta. Cioè, è normale che è così. Quindi è stata, stavolta, come ho detto prima, sono state le istituzioni, ma è stato il popolo italiano che l'ha cacciato, perché tutta la popolazione italiana ha chiesto le sue dimissioni, cosa che doveva fare 7 anni fa. Però chiaramente le istituzioni avevano, c'era il loro interesse. Io ho sempre pensato che tutti avevano interesse a rimanesse a Gravina, un giorno che rimanesse Gravina, un giorno spero di capire il motivo. E quindi ora, fortunatamente, se questo signore ci ha salutato, gli auguro tutto il bene, ma per ora, per fortuna,
rivederlo più però in Federcalcio. Due cose al volo,
nemmeno più in televisione lo voglio vedere.
Mancano 2 minuti al volo. Allora, Bruno da Cuneo: ciao Quinti, ciao dottor Gambelli. Basterebbe, per il discorso di troppi stranieri, dice lui, aumentare la tassazione sull'acquisto degli stessi stranieri e toglierla per gli italiani, non come ora che è esattamente il contrario. Al volo, potrebbe essere plausibile.
Ma esattamente, perché un ragazzino come Palestra, che ora come ora è uno dei più forti, lo paghi 50 milioni, capisci che ti voglio dire?
Lo
quindi
so.
ecco che un presidente, fossi presidente, anch'io lo farei, boh, in Marocco, in Albania e compro un giocatore e lo pago 5 milioni di euro, capisci qual è il problema? Gli italiani purtroppo ora te le fanno pagare e questo è un altro problema, è un altro problema.
L'ultima 50 secondi, Michele scrive: buonasera ragazzi, come vedreste Galliani manager assistito da ex come tipo Maldini, Baggio o chi per loro?
Ma siamo sempre alle solite, ma basta con questi dinosauri, cioè è ora di farla finita, e Galliani, Malagò, e Babete, cioè, ma ripeto, con tutto il rispetto per queste persone che hanno dato tanto al calcio italiano, cioè, chapeau, ma è l'ora, ripeto, questa occasione va sfruttata nel migliore dei modi, mettendo gente nuova, facce nuove, perché se no siamo punto e a capo.
E allora ti provoco, 10 secondi, quindi nemmeno Andrea Agnelli nel caso in cui, giusto?
Andrea Agnelli spero che faccia il presidente da un'altra parte. Prima.
Cioè?
E cioè che torni alla Juventus.
Ah, ecco, ma ci sono possibilità?
Ma io in questo momento non credo, ma umanamente non ha mai lasciato la Juventus.
Vabbè, chiaro, tifoso, certo.
Sua madre, la cara signora Allegra, che saluto, che ha tutta la mia stima, è sempre presente nella sua poltroncina e io ogni volta che vado in tribuna e la vedo seduta in quella poltroncina è come se ci fosse Andrea Agnelli, e quindi spero che li tenga al posto caldo.
Speriamo, staremo a vedere. Riccardo, grazie mille, buona Pasqua e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
Buonasera a tutti e buona Pasqua a tutti gli juventini.